Fíjate que le quiero. Facendo una figura del cavolo.
Ecco fatto.
Si apre, ce l'ha sulla.
Sì, grazie.
Questo per girare eventualmente.
Io sono stata molto contenta e ringrazio dell'invito perché. Oh no. Perché mi si chiede di affrontare due temi che mi sono stati particolarmente cari e su cui ho lavorato in modo particolarmente intenso sia quando mi occupavo direttamente del Sistema Nazionale di Valutazione, sia adesso nella mia più recente esperienza nella Regione Puglia. Io faccio parte del Nucleo di Valutazione e Verifica della Regione Puglia e come in questa capacità partecipo alle attività della rete dei nuclei che sono stati recentemente potenziati nell'ambito di una politica di potenziamento e di rilancio delle attività di valutazione di cui vi parlerò. Cercherò di truccare questi quattro punti. Innanzitutto, perché parlare della politica di coesione nel momento in cui parliamo dell'espansione delle pratiche valutative all'azione pubblica in generale? Ci sono molti altri casi di istituzionalizzazione della valutazione, perché focalizzarsi proprio sulla politica di coesione? Cercherò di spiegarvi e di raccontarvi e di darvi un po' un'idea dei risultati che abbiamo ottenuto e degli sforzi che abbiamo fatto per ricavare uno spazio nazionale per la valutazione della politica di coesione all'interno delle richieste della Commissione europea. Vi darò rapidamente un'idea dei requisiti per il 2014-2020, però questo magari utilizzerei quello spazio, quelle slide, essenzialmente per rispondere a domande se ci sono, e poi tratterò appunto il ruolo del partenariato, che è particolarmente importante proprio in vista di questo passaggio dal soddisfare dei requisiti che sono posti dalla Commissione e che quindi vengono presidiati dal personale della Commissione a una valutazione che risponda al cittadino e che quindi si eserciti non soltanto su quello che è cofinanziato, ma su tutto quello che l'azione che i soggetti pubblici fanno. La valutazione della politica di coesione è soltanto uno degli ambiti di policy, di tanti ambiti di policy in cui si sono sviluppate in questi anni delle pratiche valutative di varia natura. Si tratta di sviluppi paralleli e indipendenti, cosa che a mio parere è particolarmente utile e particolarmente positiva. In altri paesi la valutazione è stata inserita nelle pratiche pubbliche sulla base di decisioni e metodi e costruzioni istituzionali accentrate, da noi no. Questo può apparire caotico, può apparire sbagliato, in realtà consente di adeguare le forme della valutazione alle esigenze di ciascun settore. Ha consentito di sperimentare, noi adesso abbiamo una vasta gamma di modalità, di tipi di valutazione, e quindi si tratta di un campo potenzialmente molto fertile. La politica di coesione è particolarmente visibile, rappresenta una parte purtroppo piccola degli investimenti che vengono fatti, e gli investimenti, come sappiamo, purtroppo costituiscono una parte piccola e in decrescita di quello che l'apparato pubblico fa. Tuttavia la parte dei fondi strutturali è visibile perché è assistita da programmi ed è oggetto di valutazione, è oggetto di monitoraggio. Ci sono state a più riprese, e anche nel recente periodo, degli sforzi, per esempio tutte le attività di open data, quindi di aprire i dati di monitoraggio al pubblico, quindi è una cosa che si vede, di cui si parla sui giornali, su cui si possono ottenere delle evidenze. La valutazione in particolare è stata particolarmente pensata e ripensata. Ci sono stati non tanto negli anni 90, ma a partire dal 99, degli sforzi consapevoli di creare una politica della valutazione e questi sforzi sono stati finalizzati appunto ad ampliare il campo di quello che viene valutato, non solo i programmi cofinanziati, ma anche tutta la politica di investimenti nazionali, non soltanto obbedendo, fra virgolette, ai requisiti, ma anche costruendo delle cose in più, con una visione di dove si voleva arrivare. E questa cosa è stata pensata e ripensata ed è stato oggetto di ripensamenti collettivi che hanno coinvolto in alcuni momenti anche il partenariato e hanno goduto del contributo. In tutto questo c'è stato appunto questo ruolo importante che è stato dato anche in passato al partenariato e che alle volte il partenariato ha preso e altre volte poi non ha preso, dipendendo anche dagli spazi che venivano lasciati, da quanto veniva sollecitato, dall'attenzione, dove si focalizzava l'attenzione, perché come è stato richiamato prima, l'attenzione viene focalizzata molto su quanto si spende, non su che cosa si fa con quello che si spende, e quindi e questa è l'attenzione di tutti gli attori, compreso ovviamente il partenariato. In tutto questo c'è stato questo tentativo di lunga lena di considerare l'intera policy degli investimenti per la coesione e non soltanto gli strumenti cofinanziati. Tuttavia, questo è uno dei lineamenti di lungo periodo che ha avuto meno successo. Ci sono delle esperienze molto positive, molto interessanti e molto promettenti, ma non è certamente un elemento di successo. Dovessi dire che è la cosa che ha funzionato meglio, non menzionerei questa. Questa politica si è dipanata, quindi per quasi un ventennio. Noi possiamo dire di avere sviluppato, di avere implementato e di avere anche molto riragionato su una vera e propria politica della valutazione nell'ambito della politica di coesione. Questa politica è cambiata ovviamente di periodo di programmazione in periodo di programmazione, ci sono stati cambiamenti anche graduali, ma è possibile identificare degli elementi di lunga lena. Quindi ci sono stati sia cambiamenti incrementali, per esempio nel 2004 quando si è passato dalla valutazione di midterm all'aggiornamento e alla valutazione sono stati fatti dei piccoli cambiamenti, nel 2006-2007 in occasione del cambiamento di programmazione c'è stato un ripensamento molto globale, una sterzata netta via da come era pensata la politica della valutazione in precedenza, anche utilizzando i risultati del dibattito che era avvenuto a livello europeo e che quindi si sono riflessi nei regolamenti. Un nuovo cambiamento c'è adesso nel 2014-2015 e bisogna vedere come verrà attuato, implementato dalle amministrazioni. Il primo elemento di lunga durata che si può vedere e che è molto positivo ed è anche distintivo, ci distingue nell'ambito europeo e ci mette esattamente a metà fra i paesi, diciamo, paesi un po' più settentrionali che sanno già fare tutto, che rifiutano molto le imposizioni, i requisiti comunitari, dicono noi abbiamo dei sistemi di valutazione perfetti, questa roba è per gli italiani, per i polacchi, semmai. E invece altri paesi che adottano in modo abbastanza passivo i requisiti. Noi abbiamo sempre, insomma dal 99, cercato di adattare i requisiti e gli orientamenti alla nostra realtà e alle nostre esigenze, appunto, di sviluppare una visione di dove vogliamo arrivare. L'abbiamo fatto interpretando i requisiti, quindi per esempio all'inizio nel 2000-2006 si dovevano valutare i programmi nella loro interezza. Noi siamo riusciti con un lavorio a ottenere che, una volta soddisfatto questo requisito con la valutazione intermedia, l'aggiornamento della valutazione si potesse concentrare su singoli ambiti di policy, consentendo quindi un approfondimento e l'utilizzazione di metodi che non venivano utilizzati in precedenza, per esempio i controfattuali, che non sono adatti a valutare un intero programma, ma sono adatti a valutare uno strumento. Questo ha consentito appunto quindi di elaborare delle vere e proprie domande di valutazione, perché nel momento in cui si restringe a un oggetto concreto quello che si chiama l'evaluando, È possibile poi utilizzare dei metodi veri e propri e non fare semplicemente una raccolta di quello che dicono gli altri ed andare a vedere che cosa succede, o utilizzando dati oppure facendo le ricerche sul campo. Abbiamo rafforzato i requisiti, per esempio sui piani delle valutazioni che non erano obbligatori, noi li abbiamo resi obbligatori e li abbiamo resi obbligatori per tutti, anche per il livello centrale, anche per il livello centrale di coordinamento. E abbiamo avuto anche un certo qual successo, prova sia che è una prova del fatto che queste cose servono. Abbiamo aggiunto degli elementi ai requisiti, quindi abbiamo per esempio chiesto già nel 2007-2013 che si facessero le valutazioni ex post, abbiamo ottenuto con una negoziazione che fosse possibile valutare ex post le azioni fatte nel periodo di valutazione, nel periodo di programmazione precedente, quindi roba finita che aveva effettivamente causato degli effetti, e la Regione Puglia l'ha fatto in modo massiccio. Noi abbiamo numerosissime valutazioni di cose che sono state implementate nel periodo di programmazione 2000-2006, che significa in qualche caso nel 2000, sono finite nel 2008, e questo ci ha aiutati moltissimo nell'interlocuzione con l'amministrazione su quello che bisognava fare nel 2007-2013, quindi nella gestione dei programmi, nella revisione dei bandi, quando si devono fare nuovi bandi per esempio, e nella formulazione del nuovo programma, nella nostra valutazione ex ante. Inoltre l'altro elemento forte è il fatto che è stato inserito un presidio che non esisteva, il Sistema Nazionale di Valutazione, che ha messo in atto in questi anni moltissime attività, alcune delle quali, fra cui per esempio, fra cui cose che insomma diciamo appunto sono emozionanti per gli addetti ai lavori, ma possono sembrare meno interessanti, per esempio il fatto che c'è un repository delle valutazioni, cioè tutte le valutazioni che sono state fatte in Italia e sono state pubblicate dalle amministrazioni stanno in un database e sono accessibili. Questa cosa l'abbiamo fatta noi, dopodiché la Commissione ha detto: ah, bella idea, adesso la fanno anche loro. Inoltre abbiamo incrociato i requisiti con la costruzione istituzionale autonoma, quindi la creazione dei nuclei di valutazione all'interno delle amministrazioni. Quindi sono state queste quattro modalità di adattamento dei requisiti. Un altro elemento di lungo periodo è che la valutazione è un'attività servente e deve servire a migliorare i programmi, non è una cosa di per sé. Questo sembra un fatto ovvio, ma in realtà non lo è, perché poi la traduzione dei risultati delle valutazioni in effettive decisioni manca alla grande. Questo comporta il concetto che la valutazione deve servire, deve essere utile, comporta innanzitutto che le esigenze delle amministrazioni e dei partenariati devono venire prima delle richieste regolamentari, cioè nel momento in cui la tradizione diciamo era che sta scritto che deve fare l'efficienza, la cosa, si fa quello in modo molto da compliance, si obbedisce a un qualcosa che sta scritto là, ma non risponde a un'esigenza. Quello che è stato fatto invece è stato cercare di tirar fuori quelle che sono le esigenze in ciascun momento e disegnare delle ricerche valutative che potessero rispondere alle domande delle valutazioni, quindi avere delle domande di valutazione vere, cosa che è successa in qualche caso. La valutazione è decentrata, questo non è verissimo in tutto il sistema dei fondi strutturali, la valutazione della politica di coesione, però in generale è in Italia. Che significa? Significa che le autorità di gestione chiedono le loro valutazioni e non c'è un punto centrale che chiede le valutazioni. La gestione delle valutazioni deve essere fatta da chi chiede le valutazioni, quindi l'interlocuzione con il valutatore. Questo è un elemento particolarmente importante, è stato anche difficile in qualche momento mantenerlo, perché è capitato che la Commissione richiedesse invece che ci fosse un punto centrale che facesse il committente per tutte le valutazioni in Italia. Questo a parte il fatto che non è possibile umanamente, ma non è nemmeno buono, perché a quel punto il primo punto, quello delle esigenze delle amministrazioni e dei partenariati delle amministrazioni, andrebbe a scomparire chiaramente, perché risponderebbe poi la valutazione soltanto alle esigenze conoscitive del soggetto centrale di coordinamento o peggio ancora della Commissione, che si possono fare le loro valutazioni per i fatti loro, e le fanno infatti, non hanno bisogno che noi facciamo le valutazioni per loro. L'evaluando, una parola divertente che si usa, che gli addetti ai lavori usano, l'oggetto delle valutazioni, cosa studiamo, cosa andiamo a guardare, deve essere interpretato come un oggetto concreto e non come contenitore finanziario, cioè il POR, Fondo Sociale Europeo. Ora, questa cosa è tenibile quando noi parliamo della provincia di Trento, abbiamo un territorio circoscritto con una serie di attività molto ristrette, a quel punto si può valutare. Ma immaginate il POR della Regione Puglia, il POR Fondo Sociale della Regione Campania o della Lombardia. Si tratta di una dimensione che non è trattabile con metodi conosciuti all'essere umano e quindi impone all'atto pratico delle attività eroiche da parte dei valutatori e dei risultati che arrivano fino a un certo punto. Soddisfano delle esigenze conoscitive che sono però soddisfacibili anche in altro modo, con un buon monitoraggio per esempio, ma non riescono a dire che cosa è successo alle persone. Abbiamo fatto una differenza nella vita della gente o no? Quindi strumenti di attività, i progetti, i territori. Un altro elemento è quello della valutazione locale, cioè non soltanto una valutazione che serve alle attività alle amministrazioni che coordinano, ma anche agli implementatori, ai soggetti locali. L'altra questione è quella della valutazione interna. Se deve servire all'amministrazione, l'amministrazione deve avere una capacità di valutare e di farsi valutare. Questo significa svilupparne le capacità. E questo significa anche sviluppare le capacità dell'amministrazione di gestire i rapporti con i valutatori esterni. Un altro elemento di lunga durata è questo della valutazione, che deve fornire evidenze su questioni rilevanti e controverse, cioè problemi veri. E questo è un'esigenza di concentrazione. Questo comporta che venga presa in considerazione non la porzione cofinanziata, ma un qualcosa che abbia senso, il sostegno alle imprese, comunque lo finanzi, la formazione, comunque la finanzi. Questo è stato molto difficile, in effetti è successo relativamente poco, anche se ci sono state le esperienze positive, perché non c'è presidio della commissione. Qui è particolarmente rilevante che ci sia qualcuno dall'esterno, e io speravo che potesse essere il partenariato, che chiedesse l'accountability democratica, che andasse dall'amministrazione e dicesse: sì, va bene, tu hai una politica sulla cultura, questa politica sulla cultura la finanzi in parte con il POR e in parte con i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione. Benissimo, che cosa hai concluso, che cosa hai fatto nell'ambito complessivo, non soltanto su quel pezzetto là? E questo, per esempio, noi l'abbiamo fatto in Puglia, abbiamo una valutazione che ha preso in considerazione l'intero complesso dei soldi che sono stati spesi in cultura, e ne vorremmo fare un'altra sugli eventi. L'altro elemento è quello dell'unitarietà dell'orientamento indipendentemente dai fondi. Noi avremmo ancora di più orientamenti diversi a seconda del fondo che finanzia gli interventi, il che non significa che gli interventi non intercettino gli stessi soggetti, non intercettino gli stessi, soprattutto non operino negli stessi territori e non producano dei risultati che andrebbero considerati in modo integrato. Quindi anche l'orientamento dovrebbe essere unitario in qualche modo, e questo ci abbiamo provato e ci siamo un po' riusciti. Il sistema nazionale di valutazione infatti preesiste all'orientamento comunitario dei regolamenti, che cerca, quest'ultimi regolamenti, cerca di riproporre e ricostituire un'unitarietà in qualche modo. Poi ovviamente le cose scappano da tutte le parti, però perlomeno il principio adesso c'è. Se bisogna andare solo sulle questioni che sono rilevanti e controverse, allora bisogna scegliere cosa valutare. Lo strumento per fare questo è il piano delle valutazioni. Non si valuta soltanto il programma, si valutano delle cose specifiche. Quindi nei piani delle valutazioni, che sono stati introdotti a metà del 2000-2006, vanno individuati gli elementi, le cose che vanno valutate. Il piano deve essere unitario, questa cosa noi l'abbiamo anticipata rispetto agli orientamenti comunitari che sono correnti in questo momento. I piani delle valutazioni, ogni soggetto centrale, ogni ministero che è responsabile dei programmi e ogni regione ha un piano delle valutazioni che deve essere unitario e deve dialogare con il piano delle valutazioni del FEASR. I piani sono indipendenti, non c'è un piano complessivo che li comprende, però è possibile che si facciano delle valutazioni collegate o comuni fra una regione e per esempio il Ministero dell'Istruzione, tanto per dire. E questa cosa è già cominciata a succedere. L'altro elemento molto importante è quello del pluralismo metodologico. Ci sono delle mode in valutazione, come in tutto, e quello che noi diciamo è che abbiamo detto come paese in tutto questo periodo è che i metodi, non c'è un metodo che va bene per tutto, ma l'approccio metodologico va adattato al compito valutativo. La questione del lavoro che deve, della valutazione come passatempo per gli specialisti, che meno gentile di come l'ha detta prima Baldelli, che ha detto che è un lavoro per gli addetti ai lavori. In realtà dovrebbe essere a servizio delle amministrazioni. E questo significa appunto considerare tutto il processo valutativo e non soltanto la parte di ricerca valutativa, che ovviamente ha degli elementi di specialismo. Però se uno ha bisogno di un po' di training, che comunque non è che si tratta di mandare razzi sulla luna, ed è anche roba molto divertente, in realtà le domande di valutazione, scegliere cosa valutare, decidere in qualche modo come si disseminano i risultati, capire che cosa hai trovato quando sei andato a guardare, non è roba per specialisti, deve essere fruibile da chiunque abbia una certa dimestichezza con il dialogo pubblico. E su questo è importante il coinvolgimento del partenariato, che dovrebbe proprio pretendere che si parli in cristiano, che si scriva in un modo fruibile, che si utilizzi, che ne so, anche altri metodi, anche le infografiche che si utilizzino, si realizzino dei video, insomma si faccia una comunicazione accessibile a un essere umano moderno e contemporaneo. No, ma ragionevole e interessato all'argomento e non interessato a sapere come è selezionato il campione, che poi magari te lo chiede pure, ma e tu sei sicuramente in grado di spiegarglielo in modo che non ha bisogno di fare il master per capire, dato che, ripeto, non si tratta di capire come abbiamo mandato gli astronauti sulla Luna, è roba molto più semplice di così. Questo significa anche che anche all'interno dell'amministrazione bisogna attrezzarsi, eppure qui una spinta per esempio sul far sì che nei nuclei di valutazione ci sia gente che sa il suo lavoro e non il primo passeggero, diciamo. Anche qui è possibile una certa sorveglianza. Quindi la costruzione istituzionale è importante anche perché nelle amministrazioni ci sia un campione della valutazione, un soggetto che spinga perché si faccia, un soggetto che sia in grado di assistere la qualità delle valutazioni anche nei suoi aspetti più tecnici e un soggetto che si incarichi di diffondere al momento opportuno i risultati. Questi soggetti, ovviamente, quando tu lavori in un nucleo di valutazione di un'amministrazione, tendi a in qualche modo identificarti con, pur non essendo pugliese, io se parlo della regione Puglia dico noi, soprattutto sulle cose che funzionano. Io vi dico, noi abbiamo avuto una bellissima politica della cultura. Io non ci ho avuto nessuna parte in questo, però noi. La rete dei nuclei è stata costruita per avere un contraltare a questa spinta all'interno dell'amministrazione, perché esistesse una rete di professionale di riferimento nei confronti della quale tu sostanzialmente fai una bruttissima figura se ti sposi un po' troppo con l'amministrazione e che ti spinga anche al miglioramento e che ti consenta uno scambio di pratiche e un'acquisizione di skills. L'altra figura importante che è stata introdotta obbligatoria nell'ultimo periodo è quella del referente per la valutazione. L'esperienza nel passato con il responsabile della valutazione è molto varia. In Puglia, già nel 94-99, c'era una persona dell'amministrazione che era particolarmente evocata e teneva i rapporti e faceva domande molto interessanti ai valutatori, e questo anche in altre amministrazioni. Tuttavia la richiesta, questa cosa non è accaduta ovunque. Adesso nel nuovo periodo di programmazione ci dovrà essere un punto di contatto che sarà quindi, immagino, accessibile per il partenariato e che dovrà appunto svolgere questa funzione di campione della valutazione e anche di diffusione dei risultati. Gli strumenti sono stati formazione per la gestione delle valutazioni, sia tecnica che amministrativa, perché ovviamente non si può immaginare di fare gare per i servizi di valutazione con lo stesso schema con cui si fanno le gare per le pulizie, perché sono attività diverse. L'altro strumento è quello del dialogo su politica e valutazione, e questa è una cosa che è stata fatta nel tempo e che ha affrontato di volta in volta argomenti più tecnici, argomenti metodologici, aspetti invece relativi alle policy, ai risultati delle valutazioni, eccetera. E l'orientamento per le amministrazioni, anche questo c'è stato in tutto questo periodo dal 99. Questo è particolarmente importante perché la pratica valutativa è ancora, nonostante non sia proprio esattamente modernissima, un'innovazione, cioè è una cosa di cui si fa poco rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno. Le innovazioni vanno curate, non basta dichiararle per decreto, e per questo che è stato istituito ed è stato mantenuto ed è mantenuto anche nella corrente programmazione, quella 2014-2020, il Sistema Nazionale di Valutazione della Politica Regionale, che è diverso dalla rete dei nuclei perché include anche soggetti che nuclei non sono, parla alle amministrazioni e non soltanto ai nuclei, e perché si occupa esclusivamente di valutazione, mentre i nuclei fanno un sacco di altre cose per le amministrazioni. Il Sistema Nazionale di Valutazione fa quattro cose sostanziali: orientamento e diffusione delle conoscenze prodotte, il repository, ma anche linee guida, presidio e raccolta della conoscenza sui processi, quindi fa un osservatorio, osserva che cosa succede e cerca un po' vanamente di dire questo è fatto bene, questo è fatto male. È orientato il Sistema Nazionale di Valutazione, non è uno spazio in cui tutte le vacche sono grigie. Anima il dibattito. E poi fa una sperimentazione sia per quanto riguarda le costruzioni istituzionali, quindi per esempio la valutazione locale, la valutazione che viene fatta a servizio non della regione, ma a servizio della coalizione locale di sviluppo, che è anche una cosa che secondo me può essere di grande interesse per il partenariato, soprattutto nei rapporti con il partenariato a livello locale, e metodologica, quindi di andare a cercare di sperimentare dei metodi che non sono molto praticati, ma magari sarebbero utili. L'orientamento è fatto in forma collettiva, cioè non c'è un solo soggetto che fa orientamento, ma varie, e c'è stata un'espansione graduale. All'inizio si trattava soltanto di UVAL, ISFOL e INEA, poi si è espanso e hanno fatto parte i nuclei che nel frattempo avevano cominciato a esistere e quindi c'erano, e adesso sono organismi di valutazione, credo tipo l'INVALSI per esempio, e le amministrazioni. I requisiti sostanzialmente sono tutti incentrati a un rafforzamento forte di questa funzione, perché abbiamo osservato nel tempo che a un'espansione di alcune attività e della domanda di valutazione, di valutazione, risultati di valutazione, non ha corrisposto un'altrettanto intensa strutturazione dell'attività, quindi dipende molto, è molto variabile cosa succede in una regione, è molto variabile cosa succede in un ministero, è anche molto molto fragile l'intera costruzione, basta che il momento politico non sia particolarmente favorevole a sentire notizie, perché le notizie non sono sempre cattive, ci sono molte valutazioni che mettono in luce degli elementi positivi che ci stanno, perché no, è statisticamente impossibile che vada tutto male, Quindi basta che cambi un po' e queste costruzioni hanno mostrato di essere particolarmente fragili. Quindi il punto centrale della posizione della valutazione all'interno dell'accordo di partenariato è quello di un forte rafforzamento per quanto riguarda tutti gli aspetti. Quindi deve essere menzionata nell'ambito dei piani di rafforzamento amministrativo, cosa che non succede sempre, da noi per esempio no. Devono essere rafforzate le funzioni dei nuclei, c'è un rilancio del sistema nazionale di valutazione che sta riprendendo adesso infatti le sue attività, con delle attività appunto come dicevo prima di sperimentazione. C'è un lavoro molto interessante in corso sulle politiche sociali, su alcuni strumenti di politiche sociali, che è una sintesi delle valutazioni fatta con un approccio realista, che è una cosa che in Italia non si fa, mentre invece viene fatta all'estero ed è molto molto promettente, perché consente di utilizzare valutazioni di vario tipo e anche valutazioni di vario livello qualitativo, e quindi è particolarmente utile in un sistema come il nostro, ma non è praticato. I piani delle valutazioni, che adesso devono essere unitario e dialogare, come dicevo, con quello del FESR, rimane indipendente, devono coinvolgere il partenariato. Questa è una cosa molto più forte nell'accordo di partenariato, quindi nella programmazione 2014-2020, cosa che è già stata detta sia da Baldelli sia dal dottor Vistarini. Si prevede che i piani di valutazione includano vari tipi di valutazione, quindi di processo, di impatto, che abbiano vari tipi di oggetto delle valutazioni e che siano fatte ex post, in itinere, ma anche valutazioni prospettiche. Una valutazione prospettica non è una valutazione ex ante, significa che si comincia un'attività in modo pilota, si pilota quindi una nuova attività, e per vedere se funziona o no la si segue con una valutazione che viene stabilita all'inizio, e spesso si tratta di valutazioni di tipo sperimentale, con un esperimento per capire se effettivamente quello strumento fa la differenza sì o no. È obbligatoria almeno una valutazione per ciascuna priorità. Questo significa che rispetto al 2007-2013 è stata reintrodotta l'obbligatorietà delle valutazioni, perché nel 2007-2013 questo elemento era stato scardinato. Sempre nell'ambito del rafforzamento c'è l'idea del pluralismo dei punti di vista, valutazioni che vengono fatte per il programmatore, quindi per il Ministero o per la Regione, e valutazioni che vengono fatte per i soggetti locali, e si richiede che vengano riservate delle risorse, e qui anche la funzione di richiesta e di pretesa da parte del partenariato si potrebbe utilmente esplicare. Fra l'altro c'è anche l'altro aspetto, che non è necessario che siano soggetti pubblici che fanno le valutazioni, in effetti si possono valutare anche indipendentemente le cose. Pluralismo metodologico è proprio affermato come principio. Ci sono degli obblighi delle amministrazioni, perché una delle cose che abbiamo imparato in questi anni è che la qualità della valutazione dipende sì da se il valutatore è bravo, sa fare il suo lavoro, lo fa effettivamente eccetera, ma moltissimo dipende da quello che fa l'amministrazione, che tipo di domanda fa, se pretende, se ha già in mente quali devono essere i risultati delle valutazioni, se dà accesso ai dati. Che significa dare accesso ai dati? Su una valutazione, devo dire appunto del 2000-2006, noi abbiamo dato accesso ai dati al valutatore, gli abbiamo detto certo entra, e gli abbiamo aperto la porta di uno sgabuzzino in cui c'erano i fascicoli, e devo dire che sono entrati e li hanno presi e hanno fatto un database, poveretti, però poi alla fine erano massacrati da questa cosa, ci hanno speso una quantità di tempo esagerata e non era manco facile, quindi non hanno manco potuto usare i junior per fare questa attività, l'hanno dovuta fare i senior, perché bisognava capire, saper leggere quelle carte. Questa è inaccettabile. E c'è la tutela della terzietà e c'è la diffusione dei rapporti e dei dati. È obbligatorio adesso mettere le valutazioni a disposizione. Questo viene interpretato come piazziamo il bel rapporto sul sito. 350 pagine, no, non è che non è sufficiente, è una presa in giro. E quindi va fatto molto e molto di più, e secondo me qua il partenariato può andare lì e dire cose del tipo: parla in cristiano, mo lo faccio leggere a mia nonna, se mia nonna capisce bene, e se no no. Fra l'altro se no... e non deve essere una forte lettrice la nonna, sì. Sarebbe simpatico che resiste, sì. E l'altra cosa che viene prevista è il rafforzamento anche del repository delle valutazioni, che adesso c'è, ma verrà migliorato, mi dicono. Il Sistema Nazionale di Valutazione svolge quelle quattro funzioni che vi ho detto. Il ruolo del partenariato riguarda a diverse modalità, e soprattutto ha avuto diverse modalità. Io personalmente vedo delle cose che abbiamo anche cercato di esperire, sia a livello centrale sia soprattutto in Regione Puglia. Ci sono stati dei momenti in cui i nostri partner ci dicevano che alla fin fine riuscivano a parlare sensatamente del contenuto dei programmi quando venivano a far parte degli steering group, più che nell'interlocuzione formalmente prevista con l'amministrazione. Perché nei comitati di sorveglianza non c'è tempo, si parla di roba formale, si parla di spesa, si parla di problemi, non si parla di risultati. Quindi questo è molto importante. Il partenariato è interessato a tutti gli aspetti, a tutti i momenti della valutazione, dall'inizio, da quando si comincia a decidere cosa fare nei piani delle valutazioni, a tutta la vita dei piani delle valutazioni. Perché che cosa è successo nel 2007-2013? Tutti avevano un piano delle valutazioni. Io ero quasi commossa quando ho visto che tutti quanti avevano i piani delle valutazioni. E la Regione Puglia è l'unica regione che, purtroppo non per mio merito ma per fatti propri, ha effettivamente fatto tutte le valutazioni che erano previste nel piano, più qualcuna in più. Tutti gli altri piani delle valutazioni sono rimasti lontani rispetto all'attuazione del piano, così come i programmi rimangono lontani dall'attuazione dei programmi. Però qui è più facile, quante valutazioni mai ci possono essere, però andare a pretendere che le cose vengano fatte, oppure che il piano venga cambiato, perché le esigenze effettivamente cambiano, questa è una cosa importante. Le domande, l'espressione delle domande di valutazione, noi abbiamo avuto delle esperienze molto belle di interlocuzione in varie regioni di interlocuzione con il partenariato, e devo dire, quando abbiamo lavorato sulle varie valutazioni fatte a livello centrale, per esempio sul QSN e sul QCS, anche a livello centrale è stato veramente, il lavoro fatto sulle domande di valutazione con il partenariato è stato particolarmente interessante, perché emergono delle domande che l'amministrazione per sua natura non si pone. Il partenariato può pretendere, può partecipare agli steering group, in cui è vero che si trattano un sacco di argomenti tecnici, però è anche vero che, come vi dicevo prima, non è che si tratta di argomenti tecnici, è raro vedere dei logaritmi che circolano per la stanza. L'esperienza è stata molto varia, non è stata sempre soddisfacente per tutti, però c'è stato questo elemento appunto delle domande. Uno dei problemi è che è vero che il partenariato fa delle domande ficcanti, fintamente ingenue, utili, ma è anche vero che il partenariato spesso è fortemente socializzato nel programma, quindi non è sufficiente, perché comunque parla per sigle, comunque conosce molto troppo bene i programmi, comunque tutti noi abbiamo questa lunghissima consuetudine che ci oscura proprio l'espressione di cose. Quindi c'è il problema che sì, è vero che questo sistema dovrebbe riuscire a portare a un'osservazione e sotto all'emersione delle ricadute effettive dei programmi nel dialogo sulla policy, sulla politica di coesione, ma è anche vero che però c'è pochissima propensione a tirar fuori i segreti di Pulcinella, perché spesso si tratta di cose che tutti sappiamo e che non vengono dette. Mi immagino che chiunque in questo momento sta pensando, e questo è molto difficile, perché spesso non c'è malafede in questo, è semplicemente che non lo vediamo, perché siamo troppo socializzati nei programmi. E io penso di avere finito, in effetti, perché tutto questo... Ah, c'è l'elemento della sostenere la credibilità del valutatore. Noi non stiamo parlando di valutazioni indipendenti, si parla molto di valutazione indipendente, ma non è, noi stiamo parlando, tutte queste sono valutazioni interne, perché o si tratta del nucleo, che è ovviamente interno all'amministrazione, sia che si tratti di persone prese da fuori, sia che si tratti di gente che dell'amministrazione fa parte, ma anche il valutatore reperito sul mercato non è indipendente, no? È un po' come quando io vado a provarmi un nuovo vestito e mi guardo e la commessa mi dice: però come le sta bene, me lo deve vendere. E quindi siamo in un ambito di valutazione interna. La valutazione indipendente è un'altra cosa, è quando c'è un organismo che è completamente terzo, gestisce un suo budget, non dipende dai soggetti che prendono le decisioni, non subisce conseguenze se dice, se dà notizie buone o cattive, sgradite. Anche le notizie buone possono essere sgradite se, per esempio, le decisioni sono state prese dall'amministrazione precedente, tanto per dire. Quindi, come si fa? Uno dei modi è appunto quello di sottoporre a un dibattito pubblico i risultati delle valutazioni e prima aumentare la credibilità della valutazione discutendone passo passo con soggetti che non hanno gli stessi interessi. E questo è uno dei motivi per cui negli steering group ci sono spesso appunto i rappresentanti del partenariato, che possono svolgere tutte quelle funzioni che dicevamo prima, quella di comprensibilità delle cose, prevedere degli strumenti di disseminazione, ma anche quella di stoppare e di rendersi conto, proprio perché conoscono bene la realtà del territorio e la realtà dei programmi, riuscire quantomeno a fornire un contraltare alle pressioni che possono verificarsi sui valutatori.